Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Quando la Perla Nera di Novara e l'associazione La Gorgone di Legnano si incontrano, che cosa potrà mai nascere?
Cose belle.
Sono cose belle. Come sono cose belle. Il nuovo format che vi presentiamo dalla biblioteca di Calliope. Ci sono Cristina
e Alessandra che insieme tireranno fuori da questa biblioteca una serie di libri identificati sempre malamente, no, di serie B, che sono i libri per ragazzi, per l'infanzia e per l'adolescenza.
Biblioteca di Calliope, proprio perché, come ha detto Alessandra, parleremo di libri. Vi tedieremo con dei libri noiosissimi, pallosissimi.
Solo classici.
Che meraviglia. No, stiamo scherzando naturalmente, perché l'idea che è venuta a noi è che la musa Calliope, da cui prendiamo il nome, ci ha dato questa ispirazione e appunto partiamo con questi racconti, con questi sogni, possiamo dire anche così?
Questi sogni, sì, esatto, con un po' che cosa che ci dice ancora, no? Che possiamo desiderare ancora l'impossibile, o qualcosa che è molto vicino all'impossibile, e che ci dice ancora che il coraggio, lo spirito e l'empatia sono importanti, e quindi è un'impresa epica.
Sarà un'impresa epica, però... però...
Vale la bisogna... pena come tutte le...
Esatto, bisogna provarci, e così...
Piano piano vi porteremo in giro, no? per libri, sempre per l'infanzia o per ragazzi, e andando avanti leggendoli scopriremo che in realtà la letteratura è per l'infanzia e per ragazzi, la si può leggere tranquillamente nell'età adulta, senza vergognarsi e senza che questa rappresenti una diminuzio.
Quindi non solo classici, perché magari verrà fuori anche qualche classico per i ragazzi.
Sì, i classici sicuramente sì, ma con calma, perché...
Oh, il capo qua sei tu, quindi...
No, ma sai che cosa? È che escono soltanto fuori i classici, come se non fosse stato scritto più niente, no? Mi sono stufata, adesso senza togliere niente, ci mancherebbe altro ai classici della letteratura, no? Però ci sono tanti libri, tanti testi che sono bellissimi e comunque meritano un'attenzione.
E che comunque sono anche sconosciuti per la maggior parte.
E sono sconosciuti, perché sono sconosciuti? Perché se ne parla di questa letteratura, se ne parla veramente poco. Quando se ne parla male. Per cui se volessimo anche consigliare, no? O un professore o una maestra o un genitore, no? Vuole consigliare cosa leggere all'alunno o al bambino, si aggrappa ai classici, perché ci siamo fermati lì, ma in realtà non è così. Quindi sicuramente qualche classico, qualche riferimento diretto ai classici o indiretto lo faremo, però visto che i classici li conosciamo tutti, sappiamo tutti quali sono e di che cosa parlano, proviamo a cambiare, no? Anche per dimostrare che in realtà appunto, cioè, non ci sono solo quelli.
Ma perché i classici per me sono la mia coperta di Linus.
Ma che nuovo può diventare una bellissima coperta insieme al classico, no? È un patchwork, quindi accanto al libro di Collodi, no? Magari ci mettiamo, non so, adesso ce n'ho uno qui vicino, in realtà però è della è un nome importante, quindi no, non lo posso dire.
Okay.
No, lo dico lo stesso. È della Lindgren, quindi scrittrice di Pippi Calzelunghe. Però non sto leggendo Pippi Calzelunghe.
Ok.
Sì. Sto leggendo quello che potrebbero essere le sorelle di Pippi Calzelunghe.
Ah, forte!
Sì. Quindi, però, ecco, il fatto che, insomma, ci siano i classici non vuol dire che si debba leggere solo quelli, o che per definirsi bravi ed efficienti lettori, no? Bisogna necessariamente passare dalla lettura dei classici, ci si può anche arrivare dopo, tranquillamente, niente veda, così come niente veda, no? Di leggere, non so, Dostoevsky, ok? E poi dopo un romanzo ovviamente fatto bene, per ragazzi. Assolutamente.
Mondo sconosciuto ai più, e a questo punto cominciamo a farlo, a scoprirlo, no?
A scoprirlo. Direi che possiamo iniziare dalla lettura di un libro che ho letto, cioè la prima pagina di un libro che ho letto l'anno scorso, che è di Pennac come un romanzo. Quando l'ho letto è stata ovviamente una di quelle letture che ti aprono la mente, no?
Sì.
Una sorta di...
È vero.
Di corporazione, no? Per cui ti dici, io che cosa ho fatto fino adesso? Ok, quindi ne leggo un pezzettino e poi ne parliamo. Allora, ovviamente parla della lettura adesso. Il verbo leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi, il verbo amare, il verbo sognare. Naturalmente si può sempre provare. Dai, forza. Amami, sogna, leggi. Ma insomma, leggi, diamine, ti ordino di leggere. Sali in camera tua e leggi. Risultato? Niente, si è addormentato sul libro. All'improvviso la finestra gli è apparsa spalancata su qualcosa di desiderabile. E da lì è volato via per sfuggire al libro. Ma è un sonno vigile, il libro è ancora aperto davanti a lui, e se aprissimo la porta della sua camera lo troveremmo seduto alla scrivania tutto preso dalla lettura. E anche se ci siamo saliti con passo felpato dalla superficie del sonno, ci avrà sentito arrivare. Allora, ti piace? Non ci risponderà di no, sarebbe un delitto di lesa maestà. Il libro è sacro, come può non piacergli leggere? No, ci dirà che le descrizioni sono troppo lunghe. Allora, questo, emergono due cose. La prima è che il verbo amare, cioè il verbo leggere, non va d'accordo con l'imperativo, e la seconda cosa è la fatica che fa il ragazzo a leggere. Perché in realtà non è soltanto il ragazzo in questione del libro che fa fatica a leggere, perché facciamo tutti fatica a leggere, non ce ne rendiamo conto, però in realtà il nostro cervello non è fatto per leggere. Infatti per tantissimo tempo, no? Nella storia dell'uomo, l'uomo non ha né letto né scritto. Il nostro cervello non era e non è programmato per leggere. Le abilità di scrittura e di lettura sono abilità che abbiamo acquisito nel tempo, che avviene grazie ad una capacità meravigliosa sempre del nostro cervello, che è chiamata neuroplasticità. Quindi che cosa fa il cervello? Ha dei neuroni che utilizza per fare qualcosa, e questi neuroni però può utilizzarli anche per altro. La stessa cosa avviene con la lettura. Utilizza neuroni che vengono utilizzati per svolgere altre funzioni, e gli stessi, quando leggiamo, vengono utilizzati per permetterci di leggere. Infatti, se ci pensiamo, no? E guardiamo i bambini iniziano a parlare, a camminare, a correre, che sono tutte attività complesse, ma iniziano a farlo senza un addestramento specifico. Lo fanno quando raggiungono la maturazione necessaria per poterlo fare, e guardando l'adulto della stessa specie. Contrariamente invece la lettura, no, ha bisogno dell'attività, di un training dell'adulto, no? E invece i bambini impiegano tanto tempo prima di poter decifrare una pagina. Quindi la lettura è un qualche cosa di molto faticoso e che va esercitato. È come praticare uno sport. Bisogna allenarsi, perché se non ci si allena è una fatica che ci portiamo poi avanti nel tempo. Ora, quando parliamo di allenamento, no, ci viene anche in mente lo sport. A me fare sport non mi piace.
Manca a me.
Sinceramente preferisco starmene sul divano, no? Pur riconoscendo che c'è comunque, no, che è importante farlo, come è importante leggere, però a me non piace. E adesso non è per dire sempre gli stessi, no? Però fondamentalmente quando vado al lavoro, quando torno, trovo sempre qualcuno che corre. Io percepisco la fatica che fanno, no? E mi chiedo come viene in mente a una persona, no? di correre. Però perché lo fa? Perché probabilmente il piacere della corsa supera la fatica. Nello stesso modo, quando leggiamo, il piacere non deve essere sempre visto come un obiettivo, ma spesso, no, deve essere considerato tale, cioè bisogna lavorare affinché la lettura non sia solo una fatica, ma diventi un piacere. E quando si parla, no, del piacere di leggere, cioè non basta, ed è lo stesso discorso per cui il verbo leggere non va d'accordo con l'imperativo. A me, soprattutto quando andavo a scuola, i libri che mi hanno imposto di leggere non mi sono mai piaciuti. Ma non ricordo una sola lettura imposta che mi sia piaciuta, perché o mi trovavo noiosi, o li trovavo difficili, o comunque non li capivo. E quindi l'idea poi, no, di doverci fare su quel libro che detestavo perché non capivo, perché era noioso, l'idea di poi doverci fare su un riassunto, una scheda, andare dal professore e ripetere, gli faceva venire il volto a stomaco. Quindi
sì, è difficile anche portare avanti un certo tipo di discorso se il libro ti viene imposto. Deve essere quello che dicevi prima e che dice Pennac, di fatto, sul piacere della lettura, deve essere proprio, non deve essere una costrizione, ma deve essere proprio un piacere. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail, see how the mainsail sets.
See how the mainsail, call for the captain. go home? Why don't they let me go home? This is the worst trip I've ever been on.
Siamo tornati nella nostra biblioteca di Calliope e restando in tema di giovani abbiamo ascoltato Sloop John B dei Beach Boys, che di gioventù, insomma, a suo tempo ne combinavano qualcosa, no? Però Ale, allora, abbiamo parlato di letteratura per ragazzi.
Sì,
definiamola un po'. Che cos'è la letteratura per i ragazzi?
Oh, bella domanda. Allora, intanto, come ho anche detto prima, no? La letteratura è stata per tanto tempo, questo genere di letteratura è stato per tanto tempo misconosciuta. In realtà ancora adesso fa fatica a guadagnarsi uno spazio e il rispetto che meriterebbe. E, infatti se ne parla molto raramente e tra l'altro, no, quando se ne parla, se ne parla male. E quello che viene scritto per i più giovani non viene considerato dagli intellettuali, che serenamente saltano tutti gli eventi in cui in realtà si radunano il meglio della produzione, no? E se la letteratura per l'infanzia e per l'adolescenza è stata etichettata come letteratura di serie B, in qualche modo anche gli autori hanno iniziato ad avere un atteggiamento difensivo, no? Dicendo che è letteratura e basta. E in realtà non è solo letteratura. Magari prima di dare una risposta alla domanda che mi hai fatto, perché è difficile rispondere. No,
ma te l'ho fatta apposta.
Che carina. Ok, proviamo magari a pensare perché, no, la letteratura per ragazzi o per l'infanzia ci dà un'idea diversa. Perché se noi diciamo letteratura per l'infanzia, in realtà per ricordarne la dignità, cioè basterebbe, no, semplicemente il sostantivo, cioè letteratura, perché esso stesso difende il valore. Se pensiamo ad altri aggettivi che accompagnano sempre il sostantivo letteratura, senza che questo però abbia a che fare con il valore, quindi possiamo dire letteratura comparata, possiamo dire letteratura latina, se tiriamo in mezzo le nazioni possiamo citare la letteratura francese o quella tedesca. In questo caso nessuno associa una scala di valori a queste letterature, no? E senza togliere le specificazioni se è comparata, se è contemporanea, se è italiano, se è per ragazzi, quello che su cui bisogna porre l'attenzione è proprio sulla letteratura, e non solo sulla letteratura, ma anche sul valore sociale dell'infanzia nel suo complesso, e dando anche valore a quelli che sono i caratteri specifici dell'infanzia. Caratteri specifici che non sono però negli argomenti, perché la letteratura per ragazzi può parlare di tutto, può parlare di amicizia, di amore, di lutti, parla di tutto, e non è neanche verso il lettore finale, perché in realtà è una letteratura che quando è fatta bene parla a tutti, nel senso la letteratura famosa per adulti parla agli adulti, e nel momento in cui viene proposta ai ragazzi, in ogni caso c'è bisogno di una mediazione, o c'è bisogno dell'esperienza, no? Della vita adulta per poterglielo spiegare. la letteratura invece per l'infanzia e per ragazzi, ripeto, quando è fatta bene, parla a tutti, parla ai ragazzi, ma parla anche agli adulti, e tra l'altro quando questa riesce a parlare agli adulti è anche più bella, perché la stessa lettura fatta in età diverse, okay, può dare emozioni e sensazioni diverse, quindi la si vede in età adulta, no? Si notano altri particolari. E quindi in realtà, più che essere una letteratura di serie B, è una letteratura in realtà con una marcia in più. Tra i problemi, tra l'altro, un problema che non è soltanto in Italia, è a livello europeo, questa concezione, no? Che una volta che si raggiunge la maggiore età, o una volta che si conquista finalmente la lettura di testi per adulti, non si torna più indietro, come se il tornare indietro, no, rappresentasse un regredire o un problema. E se si torna indietro, vuol dire, quindi, se si continuano a leggere anche in età adulta, se si continuano a leggere testi per ragazzi, no, è come se si perdesse un vantaggio acquisito. Però la lettura non è un qualche cosa di rigido, cioè si può, come ho detto anche prima, tranquillamente leggere anche tra classici, ok? Un grande classico della letteratura per adulti, adesso in questo periodo mi sto leggendo Emma di Jane Austen, con accanto o in contemporanea o dopo, un testo per ragazzi, ok? E tra l'altro la lettura progressiva ha più svantaggi che vantaggi, e tra gli svantaggi c'è anche proprio questo, cioè il rischio di rinunciare a un bagaglio di meraviglie senza poi un apparente motivo, ed è un rischio che tendiamo ad assumerci, perché molto spesso cioè, magari proviamo a pensare, no? Chiedetevi se conoscete qualcuno che legge libri per ragazzi o per bambini senza che questo appartenga a qualche categoria specifica, quindi senza che sia una maestra, senza che sia un professore o un insegnante, uno studioso o un lavoratore editoriale, un genitore. Sul genitore, tra l'altro, spesso più che la reale curiosità verso il libro in sé, no? Scatta più la forma del controllo su che cosa stai leggendo, no? E quanti conoscono qualcuno che legge libri per l'infanzia o ragazzi senza che questo si debba giustificare, cioè senza dare una giustificazione pratica sul perché sta leggendo. Guarda, lo leggo perché devo farlo leggere in classe, lo leggo perché lo voglio regalare a... C'è sempre una giustificazione. E anche chi legge per lavoro libri per ragazzi ha questo, avverte questo disagio. Poi ovviamente ci sono libri per ragazzi che non interessano o non meritano l'attenzione degli adulti, no? E sono, per esempio, no, quei libri in cui in realtà, cioè, la loro forza poggia sulla comicità delle battute sulle scoregge o della forza dei dinosauri, no? Adesso nessuno vuole sminuire la forza delle battute sulle scoregge, perché in realtà ha una tradizione anch'essa molto antica. Però quello che noi cerchiamo di fare, no? Anche nella trasmissione, quella di e dei testi di cui in realtà parleremo son testi che riconoscono ai ragazzi il diritto di godersi storie ricche e complesse come quelle che l'autore ha desiderato, che vorrebbe leggere per se stesso. E non sono soltanto i classici, come abbiamo detto prima. Non sono solo classici, perché ogni anno escono testi meravigliosi, testi meravigliosi. Adesso i ragazzi, come i bambini, no? Si perdono la pazienza facilmente, e perdono la pazienza quando chi scrive inizia a pontificare, inizia a fare il complicato, cioè si compiace. Ok, la letteratura per ragazzi richiede, e in realtà, un lavoro di distillazione, ed è per questo che la si può pensare come alla vodka della letteratura, perché quello che esprime, quindi speranza, rabbia, gioia, paura, viene espresso nella forma più pura.
E che c'è di più puro di un bicchiere di vodka sorseggiato davanti a un buon libro?
Assolutamente niente, che magari parla di mostri. Assolutamente nulla. Assolutamente nulla.
Anche perché penso che un libro per ragazzi, per noi adulti, potrebbe essere anche un piacevole passatempo.
Assolutamente, no? Sì. Assolutamente, perché? Sì. E oltre al piacevole passatempo, le letture che vengono fatte dopo, cioè al di là, no, dell'età, che poi è un'assurdità, nel senso che l'indicazione della fascia d'età è indicativa, ma in realtà, se parliamo di proposte, no, da fare, bisognerebbe fare sia nella fascia d'età consigliata, ma un po' più sotto e un po' più sopra rispetto all'indicazione. Mai soltanto 13 anni, no? Perché o 11 anni o 10 anni. Andrebbe affiancata alla lettura di testi per un'età leggermente inferiore o un'età leggermente superiore. Questo perché? Perché ogni lettore è a sé e può avere, anche se ha 10 anni, ma può avere o la fantasia anche, no? Di interpretare un testo per fatto e pensato per un ragazzo un po' più grande, o trovare chiavi di lettura meglio, o trovare chiavi di lettura diverse, no? Anche su testi non prodotti precisamente per la sua età. Così come può risultare molto piacevole, al contrario, no, la lettura di un testo che è leggermente inferiore alla sua età.
Come io adulto mi metto a leggere il libro per ragazzi per svagarmi magari un pochino. Come dicevamo all'inizio, per sognare anche soltanto un pochino.
Per sognare, assolutamente. Quindi più questo anche per dire, più si va avanti, più si colgono magari, no? La lettura è bella perché può essere su più livelli, quindi puoi cogliere elementi a 40 anni, no? Che a 14 magari non avevi colto, o sfumature che non avevi colto a 14 anni, no? Sono tanti testi che se quando vengono letti in età diverse, no? Danno un riscontro diverso. La stessa cosa sono quando è fatta bene, ovviamente, no? Perché parliamo di certo. Parte, è chiaro che okay. È chiaro che no. Però ecco,
bella questa considerazione. Allora, facciamo una cosa, facciamo un ultimo stacco musicale, e sempre in tema, ma questa volta di canzone per ragazzi o per ragazzi un pochino più cresciuti, andiamo in pausa con Toad Boy da Haruto no Ken e torniamo tra poco. Hey! siamo tornati nella nostra biblioteca. Allora, Ale, abbiamo fatto un bel excursus su quello che è la letteratura per ragazzi, di quanto si è bistrattata.
Sì, bistrattata da qualche secolo in realtà. Perché, sì, perché in realtà i primi libri per ragazzi erano sostanzialmente manuali di buone maniere, e il più severo è un manoscritto che risale al 1475.
Però,
Davis Book si chiamava. Sì.
Quindi solo cose pallose, insomma.
Inizialmente sì. Inizialmente erano appunto una serie di regole, no? E da infatti l'autore dà il testo è una lista di istruzioni in versi, per esempio le dita non mettere nel naso, tra i denti e sotto le unghie, perché così insegna il saggio. Arriviamo,
ecco.
Sì, nel 1715 con un voce che pubblica Divine Moral Songs for Children, e già nella prefazione di questo testo del 1715 c'era già l'idea che scrivere per i ragazzi non fosse proprio il massimo, no? Cioè che fosse qualcosa di intellettualmente degradante.
Beh, ma scusa, se mi scrivi soltanto manuali di buon comportamento, abbi pazienza. Se, sì, certo che è palloso e degradante scrivere per ragazzi.
Si stufa. Bisogna aspettare un pochino. A dare lo standard, no? Nel 1744, quando Newbery pubblica il Little Pretty Pocket Book. E appunto il suo testo è considerato in assoluto la prima opera letteraria per ragazzi, e fissa uno standard, ovvero dice che i libri per ragazzi saranno in primo luogo istruttivi e solo dopo divertenti. Per fortuna però, per fortuna, accanto agli edificanti racconti, no, su come diventare bravi bambini e bravi ragazzi, comincia a farsi strada un altro tipo di storia, che è un genere un po' più libero e un po' più sovversivo, ovvero le fiabe. Le fiabe le conosciamo tutti e non sono mai state scritte per i bambini. Si rivolgono sempre e da sempre a tutti. Le fiabe che ci raccontiamo sono le stesse o molto simili ovunque, perché le storie viaggiano tranquillamente anche oltre i confini, e alla fine, stringendo, tutte le fiabe hanno sempre gli stessi ingredienti, no? Ci saranno sempre matrigne, ere potenti, animali parlanti, ingiustizie, conflitti, tra l'altro spesso violenti o stravaganti, raccontati in una lingua abbastanza asciutta. Ci sarà spesso anche un elemento, come la fata madrina, un incantesimo, un albero magico, che serve a portare un messaggio, che è il miracolo della speranza nella storia, no? E le fiabe mettono in scena qualsiasi genere di violenza, ingiustizia o disgrazia, però lo fanno per denunciare l'inutilità delle stesse, no? Così come suscitano paura, per invitarci a non averne di paura. E parlano a tutti perché da sempre sono concepite proprio come un modo per rivolgersi alla popolazione. Una fiaba che può essere anche utile come esempio, e tra l'altro è la mia preferita, è Cenerentola. Perché alla fine, no, Cenerentola è quella un po' più dinamica sul piano fisico, nel senso che tra una schiera di dormienti come cioè Biancaneve o La Bella Addormentata, o prigionieri, peggio ancora, come la Peronzola, la Cenerentola è l'unica che cammina sempre, che corre quasi sempre e di solito per scappare sui tacchi di cristallo. La prima versione di Cenerentola risale al 7 a.C. e
però
nasce. Sì, è recentissima. E nasce come una fiaba orale che poi viene trascritta da greco Strabone. Prima di questa trascrizione c'era già chi era alquanto perplesso, no? Sulla priorità che veniva data alle scarpette rispetto alla personalità di Cenerentola. Dopo questa trascrizione, in realtà, altro che scetticismo, perché nella trascrizione di Strabone le scarpette arrivano prima di Cenerentola. Infatti,
quindi al re interessavano di più le scarpe che il contenuto, in fondo.
Ma la storia fondamentalmente è questa, no? Un'aquila sottrae un sandalo di pelle ad una donna bella e lo lascia cadere sul grembo del re di Menfi. Il re è così incantato, ma così incantato, no, dalla deliziosa forma di queste scarpe, di questo sandalo, che ordina agli uomini di setacciare il paese alla ricerca della proprietaria, che prenderà poi in moglie. E dobbiamo aspettare per loro nei racconti di Mamma Oca per raggiungere la fata madrina e la zucca che si trasforma in carrozza. Ed è nella versione dei fratelli Grimm nel 1812, è una versione diversa perché le sorelle di Cenerentola si tagliano parte del calcagno e delle dita per infilare la scarpetta.
Una favola splatter, insomma.
Sì, esatto.
Bello!
Un'altra dopo l'altra, quindi ingannano in qualche modo il principe, si fanno abbracciare, ma il trucco viene smascherato dal sangue che esce, no, dalla scarpetta. E non solo.
Che forte,
ma nella
dai!
Ma Cenerentola di Batile, si chiama Zezolla, questa Zezolla un tempo era sposata con un principe, offre alla matrigna un baule pieno di abiti meravigliosi e quando la donna si piega per vedere cosa c'è dentro, Zezolla chiude il baule decapitandola.
Altra fiaba si fa sempre più splatter. Perché, allora, la trascrizione di Strabone avrebbe fatto la gioia delle femministe. Dai, diciamo la verità.
Assolutamente sì, assolutamente.
Così. Questa invece fa la gioia di, come me, e tutti gli amanti dell'horror.
Però c'è anche il lato romantico, perché c'è.
Ah, beh.
Almeno quello lo lasciamo. E tra l'altro della stessa fiaba, quindi Cenerentola, nel 1893 Cox indicò 235 varianti.
Ah.
Quindi le fiabe sono da sempre cambiate nel tempo, no? Ogni anno si pubblicano riscritture di fiabe già esistenti. Questo perché la fiaba, no, dà anche il metro della società in cui viviamo.
Cioè, insomma, praticamente Netflix ha ragione.
Ma talvolta, cioè, adesso non tutte queste riscritture, no, non escono mai, perché fondamentalmente, no, si fa sempre riferimento a quella della Disney. Cioè, è molto difficile riuscire a battere la Disney. Però è un qualche cosa che avviene, tra l'altro, no, spesso avvertiamo magari anche un certo fastidio quando è la Disney stessa che torna sulla stessa fiaba, no?
Sì,
quando
sì,
si fanno,
sì.
No, sì, sì, sì. La Bella e la Bestia, se cambiano non la canzone, la nota, ma non era così, oppure Ariel, la Sirenetta.
È vero.
Quando è, non sempre, no? Quindi non sempre siamo d'accordo neanche con chi inizialmente ce l'ha raccontata.
Ce l'ha propinata,
no?
Così.
Sì.
Cioè, mi illudi. Già rispetto alla fiaba originale, mi illudi già con un altro finale, un'altra cosa così, e poi mi cambi ancora. Cioè no.
No, perché io sono cresciuta così.
Esatto.
E così deve rimanere.
Esatto, però, Disney mi ha rovinato Mulan. Cioè, perché per me è una pietra miliare. Cioè, mi ha tolto Mushu dal film. Non esiste proprio che mi togli Mushu, il draghetto.
Ma se ci pensi, si inizia a togliere anche il principe azzurro.
Vabbè, ma lì è perché stanno a dare corda alle femministe, su.
Ma inizialmente c'era sempre il principe azzurro, no? Che ti aiutava a superare un qualche cosa. Negli ultimi 10 anni, ok, inizia a sparire.
Sì, non so, è vero.
Frozen non c'è il principe azzurro, fa tutto da sole.
Vabbè, però c'è il tizio, non mi ricordo come si chiama, però.
Però per il 90%, no, dell'animazione, cioè fa il facchino, ragionevolmente, cioè porta.
Sì, quello è vero.
Non ha un ruolo.
È vero, hai ragione. È vero.
Ti prendo e ti salvo. No?
È vero. È vero.
Siccome che si comporta bene, vabbè, senti, no? Cioè, lei gli regala la slitta nuova e se lo sposa, ma cioè, fondamentalmente non è che è lui che salva lei, perché è lei che salva la sorella, non lui.
Sì, vero.
Come è in Ribelle non esiste proprio la figura maschile come elemento di da una condizione che è brutta a un qualcosa che invece è bello, no?
No, anzi, in Ribelle, per quanto sia un film che amo tantissimo, ma effettivamente la figura maschile viene fortemente ridicolizzata in quel film lì.
Sì. Stesso Raperonzolo. È vero che c'hai una figura maschile, ma lei dalla torre esce da sola.
Vero.
Da sola. E anche lì fa, non è un salvataggio, cioè sì, alla fine, ma è un gesto eroico suo. Però anche lì lui se la porta a spasso, cioè è un mezzo per arrivare ad un obiettivo che non è quello di lui, ma è quello di lei.
Sì, giusto, vero.
Cioè, questo vero. Magari, no? Nella Disney del 90 o ancora prima non sarebbe stato pensato, no? Quindi,
no, infatti, assolutamente.
Sono letture, no, della società in cui si vive e che cambia. Quindi cambiando cambiano anche le fiabe. Sì, però tornando.
Sì. Poi noi siamo, forse siamo più noi che siamo legati a un certo tipo di narrazione. E quindi ci sconvolge un pochino anche vederlo modificato.
Sì, anche perché sono modifiche che avvengono rapidamente, voglio dire, alla fine, no, parliamo sia della Bella e la Bestia, ma un'altra che adesso non mi viene in mente, la Sirenetta, no? Abbiamo fatto in tempo a vedere entrambe, quindi parliamo di 20 anni.
Sì.
No, sì. Non sono tempi lunghissimi, cioè non è un'attesa per cui abbiamo aspettato, no, che la generazione che ha visto così la Bella e la Bestia non sia più nella condizione di vedere il film al cinema. Cioè,
certo, sì, è vero.
Quindi è un cambiamento recente.
Mm-mm.
Quindi non sempre, no, ci piace la cosa. Però questa è un'altra cosa, che insomma un altro elemento bello, no, della letteratura, che è considerata per eccellenza poi alla fine per ragazzi, certo. E per l'infanzia. Quindi direi che siamo arrivati purtroppo alla fine. della prima trasmissione, e promettiamo però, cioè, che la seconda non sarà così noiosa. Spero di non, che non sia stata noiosa, però le...
Beh, era una spiegazione che era doveroso fare, quindi magari vi abbiamo tediato, dateci una seconda possibilità, ecco.
Perché poi, la prima volta che parleremo di qualcosa di decisamente più bello.
Un testo carino? Sì. Un testo carino, parliamo. Leggeremo magari qualche passo.
Assolutamente, probabilmente... qualche lacrimuccia di commozione
scapperà,
non è negativo, però io poi mi commuovo sempre con una facilità estrema, quindi è possibile,
quindi sentirete indifferita Alessandra che piangerà.
Assolutamente,
c'è anche quello, perché è proprio testimonianza del fatto che un libro per ragazzi può commuovere quanto un classico per gli adulti.
Assolutamente, riescono benissimo nell'impresa di farmi piangere. Divento tipo Alice nel Paese delle Meraviglie quando inizia a piangere, no? E si
allaga.
Esatto.
Ecco.
Lo anticipiamo?
Lo anticipiamo? Anticipa, dai.
Oh, diciamo qualche cosa senza dire qualcosa. Allora, parliamo di Kafka. Senza parlare di Kafka, nel senso che c'entra Kafka, ma il libro non è di Kafka. Quindi, se quando ho detto Kafka qualcuno ha pensato, ma scusami, Madonna, ma non hai detto fino adesso, siamo lontani da certi autori, sì, è vero, perché pur parlando di Kafka e di una bambina, il testo in sé non è stato scritto da Kafka, quindi in realtà è in questo caso illecito.
Quindi vi abbiamo dato un po' di suspense, allora dateci davvero una seconda possibilità, veniteci ad ascoltare. Siamo Cristina e Alessandra e dalla biblioteca di Calliope, alla prossima puntata. Ciao!
Alla prossima, ciao!
How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place then stay. Love lives on inside our hearts and always will. Minutes turn to hours, days to years then gone. But when all else has been forgotten, still our song lives on. Maybe some moments weren't so perfect, maybe some memories not so sweet, but we have to know some bad times or our lives are incomplete. Then when the shadows overtake us, just when we feel all hope is gone, we'll hear our song and know once more our love lives on. How does our happiness endure through the darkest of our troubles? Love is beauty, love is pure. Love brings no mind to desolation. it flows like a river through the soul. Protects, precedes, and perseveres, and makes us whole. Minutes turn to hours, days to years that go. But when all else has been forgotten, still our song lives on. How does a moment last forever?